Col 18° canto ha inizio la descrizione del più basso inferno, della parte quindi infima dell'inferno, dove sono collocate le colpe che Dante ritiene più gravi, l'ottavo e il nono cerchio. E introdotto, come abbiamo visto nel 17° canto, dalla discesa di Gerione, cioè dalla frode. Siamo nel campo quindi di colpe molto gravi perché sono dettate anche dalla volontà specifica di fare del male. Dal 18° canto cambia anche la modalità espressiva, le rime e i versi e le espressioni diventano molto più dure, aspre, quasi a indicare la rozzezza di queste colpe, la rozzezza dell'animo che ormai ha perso se stesso. Ha perso la felicità, ha perso il bene, ha perso l'amore e quindi è dominato proprio dalla frode e dall'odio. Queste sono le colpe più gravi per Dante, che indicano una mancanza assoluta di amore verso sé e verso gli altri. E allora anche le espressioni, le parole e anche l'atteggiamento di Dante nei loro confronti diventa più duro, più aspro. E inizia con la descrizione delle malebolge, e cioè dell'ottavo cerchio che è diviso in 10 bolge. E il paragone, per rendere chiaro la rappresentazione, è con i castelli medievali che sono circondati da fossati, che si possono superare attraverso dei ponti levatoi. Ecco, allo stesso modo questo ottavo cerchio è diviso in fossati concentrici, che è possibile superare con dei ponticelli, che terminano poi con un pozzo profondissimo che loro dovranno, che i due pellegrini dovranno superare. Nella prima di queste bolge sono condannati i ruffiani e i seduttori che corrono, frustati da diavoli cornuti, in due schiere opposte. I ruffiani, cioè coloro che procurano, agevolano incontri amorosi, sono dei fraudolenti perché agiscono solo per denaro o altro, anche per avere meriti presso le persone a cui fanno questi favori, tra virgolette. Tra i ruffiani, riconosce un suo contemporaneo, Venedico Caccianemico, che era famoso per aver convinto la sorella a consentire, a cedere insomma alle voglie del marchese. Probabilmente questo marchese, adesso non è che ci interessi più di tanto, dovrebbe essere Obizzo o Azzo, ottavo. Comunque il discorso è questo, di persone che per proprio interesse, anche solo per soldi, creano un danno, in questo caso all'onore di una persona. Tra i seduttori, invece, Dante ci presenta un personaggio mitologico, Giasone, il quale famoso per gli argonauti, cioè per l'impresa condotta con i suoi compagni sulla nave Argo, l'impresa di conquistare il vello d'oro. Però durante il viaggio sedusse una giovinetta, Isifile, che abbandonò incinta, e anche Medea, dalla quale ebbe anche due figli, la famosa Medea che poi lui tradì, pensando di sposare un'altra donna. Medea è famosa per averlo punito, sia uccidendo la promessa sposa, sia addirittura uccidendogli i figli. Questa descrizione è abbastanza neutra, oppure no, meglio di condanna, non proviamo pietà per questi personaggi e ancor meno proviamo pietà per un'altra schiera di peccatori condannati nella seconda bolgia, e cioè gli adulatori. Strano che Dante metta nell'inferno più basso una colpa che forse secondo noi non è poi così grave. E invece, se pensiamo al danno che l'adulazione fa alla persona che riceve queste lodi immeritate, forse ci rendiamo conto che effettivamente il danno è grosso. Se uno viene sempre lodato e non gli si fanno presente i difetti o nessuna critica gli viene rivolta, lui continua nella sua azione credendo di essere chissà chi. E quindi produce danno, la lode produce danno sia a chi la riceve sia a tutte le persone intorno che magari devono sottomettersi, diciamo, ai voleri di questa persona che viene adulata e che magari appunto attraverso l'adulazione raggiunge anche dei posti importanti, dei posti non solo di prestigio ma anche di rilievo, di responsabilità. E se viene solo adulata e mai criticata, non riuscirà mai a migliorare. Quindi il danno è duplice: è danno nei confronti di chi viene adulato e che crede a queste lodi e quindi non migliorerà e danneggerà gli altri per il posto che occupa nella società, e danno anche per l'adulatore che sarà sempre falso, perché l'adulatore non è chi è convinto di dire le cose giuste come stanno, ma è un falso, una persona falsa che per proprio interesse non fa altro che stimolare la vanagloria di chi viene adulato. Tra questi Dante ritrova Alessio Interminelli, che era una nobile famiglia lucchese, e una meretrice a cui attribuisce una frase di ringraziamento esagerato rispetto a un dono che aveva ricevuto. Ma quello che rende disgustosa la presenza di questi adulatori e quindi la nostra condanna senza nessuna pietà è la pena particolarmente schifosa. Dante li immagina imbrattati di sterco, parla di uno col capo sì di merda lordo, che non si capiva se era laico o chierico, di questa meretrice che si graffia con l'unghie merdose, quindi non ha proprio nessuna ritegno a chiamare col suo nome questa sostanza schifosa di cui sono imbrattati e di cui quasi sembra che si nutrano. Tutta la bolgia è ricoperta di questa muffa, di questa gromma, di questa schifezza che col puzzo appuzza non solo i dannati ma fa risalire questo alito schifoso anche verso i pellegrini, che davvero per loro non provano nessuna pietà.